Allora, oggi volevo cominciare, cioè l'intenzione era cominciare, di finire, ma poi visto come sono andate le cose, cominciare un argomento che probabilmente porterò avanti chissà quando, comunque porterò avanti. E per cominciare volevo partire da una storia del 605 a.C., un po' di tempo fa, un 3000 anni fa. E come ci racconta Daniele 1, infatti prenderemo molto dal libro di Daniele, il buon Nabucodonosor ha una grande, cioè questo non ce lo racconta Daniele, comunque in quel periodo lì ha una grande vittoria contro Egitto e Siria che sono alleati contro Babilonia. E quello è l'inizio del grande impero babilonese. E già che era da quelle parti, già che si trova lì, fa un giro a Gerusalemme, conquista, ammazza un po' di gente e porta via un po' di, e ne deporta un po'. Il versetto 2 del primo capitolo di Daniele ci dice una cosa però, che questa vittoria di Nabucodonosor su Giuda e tutte le altre era chiaro volere di Dio. E il libro di Daniele mette in centro un concetto chiave, che Dio è sovrano sulla storia dell'umanità. E questo è molto rassicurante, specialmente negli ultimi periodi, sapere che comunque sia, Dio sa cosa sta facendo. Noi abbiamo una certezza, come ci raccontava anche, come ci diceva domenica scorsa Dio, a Dino, che la storia non è in mano, l'umanità non è in mano a 4-5 uomini dall'ego immenso, ma è Dio che sta portando tutto quanto verso un obiettivo, che è il ritorno di Cristo. E questo è molto rassicurante. Ma torniamo ai babilonesi. Quindi i babilonesi invadono Gerusalemme, portano via un po' di gente, e al versetto 5 del primo capitolo di Daniele, appunto, vediamo che alcuni di loro vengono portati a scuola. Vengono deportati per andare a scuola, poverini. E lo scopo, dice il versetto 5, imparare per 3 anni la lingua e la scrittura dei Caldei, l'accadico. Ora, 3 anni sono un po' tanti per imparare a leggere e a scrivere, sì che c'erano alcune forme, che era un po' complicato, non lo so, però perché 3 anni? Gli storici ci insegnano che, prima di tutto, gli insegnanti erano i sacerdoti. E questo perché non solo insegnavano a leggere e a scrivere, ma insegnavano la cultura e la religione di quel popolo. E la cultura babilonese era piena di occultismo, stregoneria e pure sacrifici umani, per non farsi mancare niente. Inoltre, al versetto 8, leggiamo che il capo degli eunuchi, probabilmente il direttore di questa scuola, cambia il nome a Daniele e ai suoi amici. Ora, noi questo cambio di nome, dice, vabbè, da un nome strano a un altro nome strano. E no, perché i nomi di Daniele e dei suoi amici contenevano un riferimento, quelli che finiscono con El, a Elohim, e gli altri a Yahweh. E i nomi che ottengono sono nomi che fanno riferimento alle divinità babilonesi. Tipo Anania passa da Yahweh fa grazia a il comando di Aku che è la dio della luna. E quindi non è solo un cambio di nome, è molto peggio. Distruggono la tua identità anche religiosa. E questo modo di fare all'epoca era molto in uso e anche molto intelligente dal punto di vista politico. Invadi una nazione, prendi la classe dirigente futura, la porti da te, la formi, la trasformi e questi qua si adattano, non diventano mai più, non faranno più rivoluzioni o altro. E in qualche modo a Daniele e ai suoi amici dicevano: smettete di essere giudei, ora siete babilonesi. E quindi, fra altre cose, adorate i nostri dei. E non venivano trattati male, perché probabilmente mangiavano meglio, vediamo, di molti, avrebbero mangiato meglio di molti babilonesi, sudditi babilonesi. E poi non era così poi difficile cedere. Avevano perso, ma stavano meglio lì che a casa loro. Ovviamente Giuda stava, a Gerusalemme sarebbero stati peggio, visto che era una città conquistata. Ed era chiaro l'intento di annullare la loro identità, inclusa la fede. E ecco questo il motivo per cui ritengo la storia di Daniele decisamente attuale. Per tutta la vita Daniele e i suoi amici hanno vissuto e rischiato di morire, di essere uccisi, in un impero che continuava a dir loro: guarda quanto sono bravi e forti i nostri dei, vivi per loro. E un paio di settimane fa ho parlato di questo capitolo a un gruppo di adolescenti, i quali hanno capito che il problema fosse la scuola. Faccio: no, non è la scuola il problema. E tra parentesi, Daniele e i suoi amici eccellevano nello studio prima, e poi una volta diplomati, sono stati ottimi amministratori pubblici, ce ne fossero come loro. E obbedendo all'ordine di Dio, in Geremia 29,7, hanno operato per il bene di Babilonia. Sono state delle persone integerrime nel loro servizio, e questo gli ha causato un sacco di problemi. Quello che rende attuale questa storia è E che anche noi viviamo in una cultura cui il costante tentativo è formarci, cambiarci, influenzarci, ma forse non ce ne rendiamo conto. E un ragazzo in quell'occasione ha fatto una interessante riflessione e diceva che loro, Daniele e gli altri, erano coscienti di essere un territorio nemico perché erano stati presi con la forza e portati da un'altra parte. Noi no, noi no. Noi nasciamo e siamo già schiavi del peccato. Nasciamo e siamo già immersi nella tenebre. Servi del male che è in noi e intorno a noi e siamo sotto il giudizio di Dio, questo da quando nasciamo. E per questo motivo, ripetiamolo, Dio figlio è diventato vero uomo, è rimasto vero Dio, per questo motivo Gesù ha vissuto una vita perfetta ed è morto al posto nostro e Dio l'ha risuscitato. Perché solo così possiamo essere salvati. E infatti il Vangelo è la storia di come Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno di suo figlio. Colossesi 1,13. Quindi, a differenza di Daniele e dei suoi amici, noi non siamo stati deportati. Quando ci convertiamo, non è che andiamo a vivere da un'altra parte. Loro erano stati militarmente sconfitti e vivevano nel regno dei vincitori. Noi siamo dalla parte dei vincitori e viviamo in un mondo che ha già perso. È un po' diverso questo contesto. E se ci fermiamo a pensare, ci rendiamo conto di queste cose, ma spesso tutti i giorni ce le dimentichiamo. Perché anche noi siamo immersi in un impero che ha solo uno scopo, dirci guarda quanto sono belli i nostri dèi, servi anche loro. Dai, non è così male, servi un po' Dio e un po' gli altri dèi. Perché Satana ci vuole ingannare. E visto che siamo salvati, che una volta salvati siamo di Dio e basta, Satana vuole farci cadere, perché vuole farci vivere per questo mondo, per oggi, dimenticando che un giorno Cristo ritornerà e che non siamo fatti per vivere per questo mondo. Ebrei 11:33, 1 Pietro 2:11 ci ricordano che siamo pellegrini. E addirittura Pietro dice, 1 Pietro 2,11, carissimi, vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle concupiscenze carnali che danno l'assalto contro l'anima. È come se l'essere pellegrini per Pietro fosse importante. Beh, oh, ragazzi, non peccate, siete pellegrini, non siete per qua. E citando John Piper dice, Satana lavora 168 ore a settimana, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 per prenderci in giro, per ingannarci. E noi a volte pensiamo che visto questo grande lavoro di Satana, ne bastano 10 minuti di Bibbia. Crediamo che sia sufficiente leggere il foglietto del calendario e leggere prima dei pasti per combattere queste cose. Sono attività nobili, chiaramente, ma non può bastare. Ora, io credo fermamente alla dottrina della perseveranza dei santi. Sono certo che chi è stato salvato da Dio, per grazia tramite la fede in Cristo Gesù, è salvato per sempre. La certezza della nostra fede si basa in Cristo, non in noi, questo è chiaro. Se abbiamo confessato a Dio che siamo peccatori, chiesto il perdono e creduto che l'unico modo per essere salvati è Cristo morto in croce e risuscitato il terzo giorno, siamo salvati. Se mostriamo frutti di salvezza, siamo a posto. La battaglia quindi non è per la nostra salvezza, perché quella battaglia l'ha vinta Cristo sulla croce. La battaglia è per la nostra santità, contro il nostro peccato. E Satana ci inganna per farci perdere di vista lo scopo della nostra vita. La bugia è sempre la stessa. Non vale la pena obbedire a Dio, perché il peccato è meglio. E il gioco è proprio serio. Perché essere santi, obbedire a Dio, è importante, bello e fondamentale. Lo scopo della vita cristiana è la santità che nasce dall'obbedienza e porta alla gioia. Giovanni 15:11, Gesù ci dice, vi ho detto queste cose? Perché voi siate felici e che la vostra gioia sia in voi. E questo è quello che c'è in gioco. La santità, l'obbedienza porta la gioia. E non è facile. Domenica scorsa Stefano ci ha fatto riflettere sul fatto che il male è veramente male, estremamente malvagio. Ma siamo immersi in una cultura che dice che il male, ma sì, dai, su, non esageriamo. Romani 1,32. Essi, gli uomini, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Questo è il motto della civiltà in cui siamo, tutto il mondo contro Dio. E vediamo alcuni esempi di questo. Partiamo da lontano. In questa settimana c'è stata giustamente grande indignazione per una legge dello Stato di New York che permette, sintetizzando in maniera brutale, l'aborto fino al 9° mese. Ora, il discorso è complesso perché non dicono che si può abortire, si parte di aborto terapeutico. Nel caso in cui la salute della mamma sia compromessa è quella del bambino, però è molto molto vago come definizione. La cosa brutta è che hanno dovuto ridefinire il concetto di omicidio, perché fino all'altro giorno si diceva che uccidere un feto dopo la 24esima settimana era omicidio, ora non più. Ora, il problema, molti hanno cavalcato l'onda fino al nono mese, ma il problema è il nono mese, l'ottavo o l'aborto di per sé? Ricordiamo che Obama, persona ancora molto influente, si è battuto molto perché, cito, ogni donna sia libera di fare le proprie scelte riproduttive. Il problema è complesso e una legge per regolare l'aborto ci vuole sicuramente. Ma ricordiamo che solo in Italia nel 2016 sono stati fatti 84.000 aborti. ASTI sono 77.000 persone. Ora va anche detto che rispetto a 30 anni fa gli aborti sono quasi un terzo, quindi per carità, però 84.000 persone. E nella cultura italiana, i nomi grossi della cultura sono a favore di questo. E mi pare che Romani 1:32 sia ancora molto attuale. Sono passati 3.000 anni da Babilonia, ma continuiamo a sacrificare i bambini. Prima lo facevano a Moloch, Baal e altri nomi. Ora le idee sono cambiate. Noi moderni civilizzati li immoliamo per varie cose, insomma. Tranquillità, sicurezza, eccetera. Il problema è complesso, per carità, ma i numeri sono comunque impressionanti. Questo è un esempio, forse lontano da noi, spero. E vediamo altri insegnamenti della cultura di oggi che ci vengono trasmessi da video, persone influenti, musica, libri, eccetera, eccetera. Ipotesi. Il tradimento non è poi così male, dai. La fedeltà coniugale, ma sì, su, insomma. Chiaramente diciamo, io queste cose no. Ma se lo fa quella persona di quella storia che sto leggendo, che sto guardando, vabbè, lui se lo può meritare. Altre cose, la pornografia non fa male a nessuno. Il razzismo è quasi una virtù qua in Italia ormai. Fregare gli altri è una necessità. L'egoismo è un bene. L'altro giorno Fedez, che ha 7 milioni di follower su Instagram e la moglie 16, quindi non sono così sui Fedez, lasciamo perdere, però sono influenti, ha detto che secondo tu lui, Vittorio Feltri, ormai Littorio dobbiamo chiamarlo, è coraggioso quando va in TV e dà del frocio e del negro a delle persone. Gli ebrei gli offendono i senatori e siamo a posto. Ora, Vittorio Feltri è un giornalaccio, ok, ma una 16 milioni di follower su Instagram e stiamo immersi in questo clima di odio. Capite? Adesso queste cose ci scivolano addosso e ci influenzano. E ragazzi, andate sui social e vedere, devo fare attenzione a cosa dico, cosa dice certa gente e ci influenzano queste cose, a noi nelle chiese. E vediamo quanto è distante questo modo di pensare da quello di Gesù. Gesù ha sempre trattato con il massimo rispetto le persone senza guardare razza, sesso e peccato che stavano commettendo. E vediamo la donna samaritana, la donna adulta, come Gesù l'ha trattata. E poi Gesù ci ha spiegato cosa è venuto a fare qua, Matteo 20:28, 10:45. Io non sono venuto per essere servito, ma per servire. E quindi per noi che vogliamo seguire Cristo, l'egoismo è uno dei più grandi nemici. Perché Gesù ci ha detto, c'è più bisogno nel dare che nel ricevere, Atti 20:35. Gesù ha lavato i piedi e ha detto fate lo stesso. Questo dovrebbe essere il nostro modo di vivere. Ma ci confrontiamo con un dibattito pubblico, con una società in cui l'egoismo, sotto ogni punto di vista, è l'unico faro da seguire. E sapete perché viviamo in una nazione con un immenso debito pubblico? Per vari problemi seri, ma fondamentalmente perché per decenni, anche ora, tanti hanno detto, ma non importa cosa capita agli altri, basta che io sto bene. Non siamo come i babilonesi che possono conquistare altri mondi, quindi noi stiamo bene oggi e poco importa cosa capiterà nel futuro. E stiamo già pagando quello che hanno fatto prima di noi. Viviamo in una cultura in cui egoismo chiamato diritti acquisiti, sicurezza, necessità o come volete è diventato una virtù. E questo influenza il mio modo di vivere la fede. Perché comincio a pensare che anch'io ho dei diritti acquisiti, qualcosa che Dio e la Chiesa mi devono. Per natura siamo portati a vedere gli altri, quindi la Chiesa e Dio stesso, in funzione di cosa possono darmi. Perché questo è il peccato, questa è la cultura, ma non c'è un pezzo di Bibbia che mi autorizza a farlo. Filippesi 2:3-4. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimigliate e superiore a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma quello degli altri. Vedete la distanza abissale fra il mondo in cui viviamo? Dove è nato Gesù? Come ha vissuto Gesù? Gesù, Dio Figlio, eternamente Dio, il creatore di ogni cosa, che è sempre esistito nella gloria, diventa uomo limitato in un tempo in cui non c'erano comodità. Dormiva ovunque, camminava in mezzo alla polvere, suda, si sporca, fame, ha sete, e proviamo a immaginare le condizioni igieniche in cui è nato. Probabilmente ha dormito, a casa sua c'erano insetti e rettili. I suoi discepoli evangelizzano il mondo conosciuto, andando a piedi, a cavallo e in barca. E alcuni sono stati uccisi. E tutto questo è contrario a uno dei principi fondanti della nostra cultura occidentale, certamente italiana, o un nostro idolo, il comfort. Prima di ogni altra cosa, io devo stare bene, io non devo faticare, e se fatico è per faticare meno dopo. Per carità, il comfort non è peccato di per sé, ma forse stiamo diventando un po' troppo preoccupati del nostro benessere, dimenticando ciò che Gesù ci ha insegnato. Viviamo in una società che dice: non devo avere disagio, non devo avere problemi, tutto deve girare intorno a me, soddisfare i miei bisogni, e dimentichiamo che amare e servire vuole anche dire soffrire. E purtroppo cresciamo così i nostri figli. Un esempio di questa settimana, giusto per rimanere attuali: nevica e non vado a scuola, e magari neanche al lavoro. Chiaramente 15 centimetri di neve sono un evento decisamente straordinario, poi in Piemonte, in inverno, siamo matti. E aggiungiamo che chi dice non vado a lavorare perché nevica, probabilmente ha il posto fisso, luogo pubblico o roba simile, ipertutelato. E poco importa che se io non vado a lavorare, che ho disagio. Perché il mio disagio conta più di quello degli altri. E immaginiamo un po' se Gesù avesse detto: visto che la croce è un po' scomoda, poi vuoi mettere il caldo che fa in Giuda a luglio, poi non ci sono neanche le auto, magari lasciamo perdere, mi do malato e non vado sulla terra. E sapete come si concretizza questo per noi? Iniziamo a pensare che la nostra vita cristiana debba essere senza fatica. Servire Dio è certamente gioia, è innegabile, ma anche fatica. E Gesù è dimostrazione di entrambe le cose, fatica e gioia. Il cristianesimo non è una fede di sofferenza, al contrario, è una fede di gioia, ma che passa anche per il sacrificio, la fatica e la stanchezza. La Bibbia ci presenta un'altra bestemmia per quella che è la nostra cultura. Filippesi 1:21, per me vivere Cristo è il morire guadagno. Questo dovrebbe essere il nostro motto, lo slogan della nostra giornata. La narrativa culturale è: per me vivere sono io, e lasciamo perdere il morire, non ci pensiamo. La differenza è abissale, come giusto che sia, è per forza che è abissale la differenza. Ma sono bugie in cui siamo immersi 7 giorni su 7, e spesso non ce ne accorgiamo. Viviamo nello stesso ambiente in cui vivevano Daniele e i suoi amici. Tutto ci dice: ubbidisce pure Dio, ma non troppo. È meglio, il meglio sta altrove. La battaglia è dura, non ce ne rendiamo conto. E a volte viviamo come se ce la potessimo fare senza Dio. Ma attenzione, abbiamo esempi clamorosi di fallimenti. Sansone era il più forte degli uomini ed è caduto. Salomone il più intelligente ed è caduto. Davide, il più spirituale, l'uomo secondo il cuore di Dio, ed è caduto, tutti per una donna. Pietro, il primo degli apostoli, ha rinnegato Gesù, senza donna. Questo per dimostrare che l'uomo può peccare senza donne anche. E se hanno sbagliato loro, come possiamo farcela noi che non siamo forti spirituali come loro? Come possiamo farcela da soli? Quindi la domanda è: ma come si combatte questa battaglia? La battaglia per la nostra santità. E torniamo a Daniele. Intanto bevo un goccio d'acqua. Daniele decide, capitolo 1, versetto 8. Daniele decide di non contaminarsi con i cibi del re. Ora, non è chiarissimo cosa vuol dire questo contaminarsi, anche perché dopo la scuola, dopo il diploma, hanno continuato a mangiare cose normali. Quindi per 3 anni, Daniele e i suoi amici decidono di mangiare solo legumi. L'interpretazione che mi sembra più corretta, che ho letto di questo passo, è che quello era l'unico modo che loro avevano di dire: io non appartengo al re, mangiando solo cose che crescevano dalla terra, dice noi dipendiamo da Dio. E ha fatto una scelta. Ha fatto una scelta per dire, io voglio ricordare a me stesso che non appartengo al re, non appartengo a questa cultura, ma non sono di questo regno, sono diverso. Appartengo a Dio perché ho altri scopi, altri valori. E come ha fatto Daniele? Come hanno fatto Daniele e i suoi amici a resistere tutta la vita, anche quando era rischioso? Con quali strumenti hanno combattuto questa battaglia? L'hanno vinta, evidentemente. Al capitolo 9, versetto 2 di Daniele, leggiamo che Daniele meditava sui libri, quindi sulla Bibbia. E poco dopo troviamo una preghiera in cui Daniele in sostanza dice questo: io sono peccatore, Dio è santo e giusto, Dio ha ragione a punirci come popolo, ma Dio è misericordioso e perdona. Quindi il motivo che spingeva Daniele e i suoi amici era la consapevolezza del proprio stato di peccato e la certezza della grazia e misericordia di Dio. È come se in tutta la loro vita loro avessero detto: come possiamo smettere di servire e amare l'unico vero Dio che è così buono con noi? E quindi per parlare di santità, per parlare di obbedienza, occorre parlare dei motivi. I motivi per cui noi obbediamo è l'amore di Dio per noi e il nostro per Lui. Noi non obbediamo per meritarci l'amore di Dio, ma siccome in Cristo siamo accettati e amati, allora con gioia obbediamo. Non è che se io obbedisco Dio mi ama di più, e visto che Lui mi ama io obbedisco. Viviamo, ripeto, in una cultura in cui Satana cerca di ingannarci per farci cadere, dimenticare a cosa serve la nostra vita. Ma noi vogliamo essere fedeli a Dio perché solo Lui ha misericordia, solo Lui è morto per noi, solo Lui ci ama. E come ha fatto Daniele a combattere questa battaglia? Questo è il suo motivo. Sono convinto che il Vangelo, alla fine, Gesù mi ama. Daniele era un uomo di preghiera. Daniele è famoso per essere stato nella fossa dei leoni, lo sappiamo. Ma ricordiamo perché ci è finito. Perché pregava e ha continuato a farlo anche quando questo voleva dire rischiare la vita. Daniele 6:10, tre volte al giorno Daniele si inginocchiava e pregava e ringraziava Dio come era solito fare. Daniele era abituato a pregare, lo faceva sempre e questo lo ha reso forte nel momento della persecuzione. La preghiera è stato uno degli strumenti che Dio ha usato per formare il suo carattere e renderlo forte. Daniele ci insegna che se vogliamo vincere questa battaglia per la nostra santità, la preghiera è fondamentale. E Paolo ripete il concetto in 2 Corinzi 10. In realtà, dice Paolo, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, perché demoliamo i ragionamenti, i pensieri, i concetti e tutto quello che si leva contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero e rendendolo obbediente a Cristo. Paolo qui afferma chiaramente che le nostre azioni dipendono dai nostri pensieri e i nostri pensieri sono influenzati da ciò che si oppone a Dio o da Dio. Quindi la battaglia contro il nostro peccato si combatte nella nostra testa e abbiamo un disperato bisogno di rimanere vicino a Dio e Dio ci ha dato degli strumenti soprannaturali per farlo. È una battaglia soprannaturale che si combatte con strumenti soprannaturali. Perché, come dice sempre Paolo in Efesini 6:12, la nostra battaglia non è contro carne e sangue, quindi si combatte con mezzi spirituali. E uno di questi mezzi spirituali è la Bibbia, lo studio e la lettura della parola, di cui ho già parlato, ma che va sempre sottolineato. Inoltre, se viviamo consapevoli di essere in territorio nemico, come siamo, e se come Daniele e i suoi amici vogliamo dichiarare prima di tutto a noi stessi che apparteniamo a Dio e non agli altri, capiamo che venire al culto non è un dovere, forse neanche un piacere, è una necessità. Si tratta prima di tutto di una necessità. E poco importa se la lode mi piace o meno, deve piacere a Dio, non a noi. O se i canti mi emozionano, non è sbagliato, ma è secondario. Non importa neanche se chi predica è più o meno noioso, anche se chi predica giustamente deve fare del suo meglio. Così importa che quando lodiamo dichiariamo, ripetiamo cose vere, che fanno bene a noi e danno gloria a Dio. Cosa importa che la predicazione sia biblicamente centrata, con Cristo al centro, teologicamente sana? Questo è quello che conta, non se mi fa stare bene o no. E tutto sommato possiamo dire che con tutto quello che va migliorato, in Chiesa queste cose comunque le abbiamo. Quindi, Dio ci fornisce la lettura della Bibbia, la parola predicata, come arma per combattere la nostra battaglia spirituale. E il terzo strumento, come ci insegna Daniele, ripeto, è la preghiera. E temo che quest'ultima, la preghiera, sia una delle attività che meno pratichiamo, o almeno la partecipazione in incontri di preghiera comunitari lascerebbe intendere questo. Oggi avrei voluto parlare della teologia della preghiera, ma prima, mi sentivo studiando Daniele, mi è venuto in mente che forse è utile ricordarci quanto ne abbiamo bisogno. Si dice che la preghiera sia così importante da essere considerata il respiro dell'anima. Peccato però che senza respirare stiamo cosa? Qualche secondo, più bravi alcuni minuti. Senza pregare magari siamo dei giorni e pensiamo che possiamo sopravvivere. Come faccio a rimanere attaccato all'unico vero Dio, a servire Lui, se non passo tempo a pregare? E lo chiedo a me prima di tutto. Dio ci invita, ci ordina a pregare. La preghiera è un privilegio, perché possiamo parlare con l'unico vero Dio che ci ascolta. Ma è anche un dovere, una necessità, e a volte costa fatica. Un'altra cosa culturalmente poco di moda. Sicuramente guardare un telefilm, leggere un romanzo, anche lavorare o giocare, dà più immediata gratificazione della preghiera e costa meno fatica. E in qualche modo la preghiera non è naturale per noi. Sì che siamo stati creati per essere in comunione con Dio, ma il peccato ci ha rovinati. Sì che la rigenerazione ci dà un nuovo desiderio di comunione con Dio, ma il peccato combatte lo spirito. Daniele e la vita di molti altri ci insegnano che la preghiera è la chiave per la santità. Lutero ha fatto quello che ha fatto, anche perché passava ore ogni giorno a pregare. Trascurare la preghiera è uno dei maggiori impedimenti della vita cristiana. E mi ripeto, Satana lavora 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per ingannarci. E noi pensiamo di farcela da soli? Pensiamo che pochi minuti con la Bibbia bastino? Samuel Chadwick, che è un grande uomo di Dio del secolo scorso, diceva che uno degli obiettivi primari di Satana è distruggere la vita di preghiera dei singoli della Chiesa. E sono in tanti a pensarla come lui. E vedendo quello che la preghiera ha fatto in Daniele, come lo ha reso forte, probabilmente è vero che è uno strumento importante. Come faccio a combattere il mio egoismo, il mio orgoglio, l'avarizia, a vincere tentazioni sessuali, ad amare il prossimo, a combattere la cultura di odio in cui siamo immersi, senza l'aiuto di Dio? Come posso vivere il frutto dello Spirito se non prego? E a volte temo che trascuriamo la preghiera perché pensiamo di non averne bisogno e forse crediamo che non serva molto. Tim Keller ha scritto un libro bellissimo sulla preghiera, che consiglio a tutti, non l'ho finito, ma mi sento di consigliarlo lo stesso, e riporta una frase di sua moglie in questo libro. Se avessimo una malattia mortale, e l'unica cosa che ci tiene in vita è una pastiglia, una medicina, la prenderemmo tutti i giorni, senza problemi e con gioia. Questo dovrebbe essere il nostro atteggiamento verso la preghiera, come singoli, come Chiesa. Gesù ha pregato come nessun altro. Dicevo, Gesù ha pregato come nessun altro e lui era senza peccato. E i discepoli, attenzione, i discepoli, cosa hanno chiesto Gesù? Insegnaci a camminare sull'acqua, a moltiplicare i pani e i pesci, peccato, cose utili, a fare miracoli? No, gli hanno chiesto, insegnaci a pregare. E questo è interessantissimo, perché avevano visto che in Gesù la cosa che importava di più era la preghiera, tutto il resto era secondario. Come ogni altro aspetto della vita cristiana, la preghiera è, in ordine di importanza, per la gloria di Dio e il nostro vantaggio. Dio non ha bisogno delle nostre preghiere, noi sì. Il Padre nostro, che non guardiamo oggi perché è già tardi, ci spiega perché è così difficile pregare. Gesù ci insegna che al centro della preghiera c'è Dio, non noi. La parte più difficile della preghiera è ammettere tu sei Dio, io no. Come faceva Daniele, deportato a 13-14 anni, non per colpa sua, a dire Dio, tu sei buono? Ripeto, la parte più difficile della preghiera è dire tu sei Dio, io no. Quando preghiamo dobbiamo dire a Dio, Gesù ci insegna, il tuo nome va glorificato, non il mio. Gesù ci insegna a dire, quando faccio qualcosa di buono, la gloria va a te, non a me. Gesù ci insegna a dire a Dio, tu hai ragione e io voglio pensare e agire come te. E pregare in questo modo vuol dire dichiarare il nostro fallimento e il nostro bisogno di Dio. E abbiamo bisogno di Dio in una cultura che è completamente opposta a Lui. E temo che pregare non sia la nostra attività preferita perché ci umilia. Quando prego mi rendo conto di quanto Dio è grande, di quanto Dio è buono, di quanto non lo sono io. Quando preghiamo siamo più consapevoli della santità di Dio e siamo portati a confessare e rifiutare il nostro peccato. E non per niente Gesù ci insegna a dire a Dio che il tuo nome sia trattato in modo santo. In altre parole, vogliamo dire a Dio, fai in modo che la mia vita, la vita mia, nostra, della Chiesa, dimostri che il tuo nome è santo. E questo è un buon aiuto contro il peccato. Perché quando ci confrontiamo con un Dio santo, siamo portati a confessare il peccato, a odiare il peccato, certi del suo perdono, immersi nella sua grazia. E questo è un grande aiuto per la santità. E quando preghiamo per i nostri bisogni e desideri, ammettiamo facendolo che da Dio, che dipendiamo da Dio, per tutto e per tutto. E che ci sottomettiamo a quello che Lui decide. Quando chiediamo una cosa a Dio, in pratica diciamo che tu decida per il sì o per il no, mi fido di te. Perché ricordiamoci che le decisioni vengono prese in cielo e in preghiera la mia volontà si dovrebbe allineare a quella di Dio. Ultima cosa. Dio agisce in risposta alle preghiere. E a volte mi chiedo se ci credo veramente. Perché se ci credessi veramente, forse pregherei di più. Dio agisce in risposta alle nostre preghiere. Ovviamente Dio è sovrano, è perfetto in amore e saggezza, e quindi siamo certi che se chiediamo qualcosa che non è secondo la sua perfetta volontà, che ci fa male, non ce la darà. Quello meno male. Ma Giacomo 5,17 ci ricorda che Elia ha pregato e per 3 anni e mezzo non ha piovuto. Ora, Elia sapeva benissimo che Dio è sovrano, che poteva smettere di far piovere senza che lui pregasse, ma Dio ha detto prega e lui ha pregato. Matteo 9,38. La messe è grande, gli operai sono pochi, pregate il Signore della messe perché mandi operai. E il termine greco per pregare dice supplicate, pregate ardentemente. E questo passo è stranissimo. La messe di Dio la prepara lui, manda gli operai e lui dice di pregare. Non capisco tutto, ma la cosa mi è chiara. Prega. Spurgeon diceva, una chiesa che prega è una chiesa forte. L'ultimo libro che abbiamo pubblicato come OM di George Verver, in questo libro c'è un capitolo sulla preghiera, sull'unione di preghiera, e una cosa che dice George Verver, che come OM abbiamo un'esperienza di preghiera anche intensa, dice, la vita di preghiera dei singoli della Chiesa richiede impegno, disciplina e perseveranza. Non è per forza divertente. Altra cosa abominevole per la nostra cultura. E io desidero che noi diventiamo sempre più una Chiesa che prega, una Chiesa composta da redenti che lottano per la loro santità in preghiera da soli e come corpo. Eh sì, parlo degli incontri di cellula di preghiera in Chiesa, alla fine sono quelli che abbiamo. E ritengo che sia importante che chi organizza un incontro di preghiera in Chiesa cerchi di farlo nel modo migliore, rendendolo poco noioso, quello che volete. Ma questo è marginale. È il contorno, il punto centrale è un altro. Dobbiamo pregare, perché Dio ce lo chiede e Dio ci ascolta. Perché insieme ci rivolgiamo al nostro Padre Celeste che agisce in risposta alle preghiere. Io non ho capito perché, ma Dio in qualche modo ha deciso che alcune cose ce le avrebbe date solo in risposta alle sue preghiere. Quando la Chiesa si riunisce, prega e libera Pietro. E Dio libera Pietro col terremoto. E anche altri apostoli. Dio non avrebbe agito se non avessimo pregato? Non è la domanda giusta. La domanda giusta è, Dio ha detto di pregare. Facciamolo. Abbiamo il privilegio di poter parlare con il creatore di ogni cosa. Sinceramente, non capisco tutto della preghiera. Ma una cosa mi è chiara. Ne abbiamo un gran bisogno e trascurare la preghiera ci fa un gran male, come singoli e come Chiesa. Preghiamo. Signore, ti ringrazio perché... ci ascolti. E questo è veramente una cosa meravigliosa. Grazie che tu che sei il santo, il creatore di ogni cosa, il Dio onnipotente, ascolti me, ascolti noi. E non solo ascolti, ma agisci. E grazie che agisci in base alla tua volontà, e non sempre secondo la nostra. Aiutaci a combattere la battaglia per la nostra santità, come faceva Daniele, pregando. Rendici persone, una chiesa che pregano, per la tua gloria e per il nostro bene. Amen.